Quando si va in pellegrinaggio a Gerusalemme e si celebra la Via Crucis sulla Via Dolorosa, si avverte come un disagio, che è quello di non poter fare una bella liturgia raccolta, composta, solenne, perché c'è un via vai di gente piuttosto scomposta che pensa ad altro, che fa i suoi affari. E allora in quella Via Crucis si va all'essenziale. Cioè si sta calcando le orme che anche Gesù ha dovuto calpestare per salire il suo Calvario. Gesù che porta il peccato di molti, caricato della sofferenza, uomo dei dolori che ben conosce il patire, che ad ogni passo della sua Via Crucis intercede per i colpevoli. Ecco, credo che anche la liturgia di questo venerdì santo, così essenziale nei segni, ci chiede di andare però all'essenziale della fede, un po' come San Francesco d'Assisi, che aveva fatto come suo ideale quello di essere il nudo discepolo del nudo crocifisso. Per questo all'inizio della conversione, ricordate, Francesco ha compiuto quel gesto di spogliarsi nudo davanti al vescovo, il quale poi chiese ad un povero di dare il suo vestito per coprire Francesco, il quale segnò con un mattone una croce su quel cencio e poi se lo indossò, volendo dire che da ora in poi lui indossava la croce. I biografi di San Francesco dicono che lui fu uomo veramente cristianissimo, che con imitazione perfetta si studiò di essere conforme da vivo al Cristo vivente, in morte al Cristo morente e morto al Cristo morto, e meritò l'onore di portare nel proprio corpo l'immagine di Cristo visibilmente. Questo ultimo riferimento, come potete intuire, è alle stigmate che San Francesco ricevette sul Monte della Verna poco prima di morire. Fu impresso nella sua vera carne il sigillo delle piaghe del Signore. E Francesco ha potuto dire con Paolo: io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. Ecco quello che Francesco d'Assisi ha vissuto in modo, potremmo dire, eccezionale. È la cristoformità, ma questo è il cammino di tutti noi discepoli del Signore, di tutti noi battezzati. Il battesimo non è un rito di pulitura dal peccato dell'origine, non è una benedizione porta fortuna per un neonato, il battesimo è la immersione nella morte e nella risurrezione di Gesù. Come ancora dice San Paolo, con lui siamo morti, con lui sepolti, con lui risorti, con lui viventi. Ecco, credo, cari fratelli e sorelle, che quest'anno il Signore ha spostato la celebrazione del Triduo Pasquale dalle cattedrali e dalle chiese direttamente sul suo corpo, cioè sul suo popolo, sull'umanità intera. Ci rendiamo conto che stiamo sperimentando quelle parole che dicono che noi completiamo nella nostra carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per il vantaggio del suo corpo che è la Chiesa. Sentiamo impresse le piaghe del Signore in tanti corpi sofferenti, in chi piange i lutti, ma sentiamo anche forte la speranza che in Lui noi attendiamo l'alba della risurrezione. Questa liturgia spostata sul corpo umano di Cristo non vuol dire annullare o relativizzare la liturgia che noi ci auguriamo presto potremo ancora celebrare nelle nostre chiese. Significa piuttosto coglierne la profondità. Io mi auguro che anche tornati alla normalità della vita della Chiesa potremo aver maturato questo senso profondo del culto cristiano, che è il culto per il superamento del culto. Il culto non si ferma nel rito, ma dal rito in cui passa sfocia nella vita, perché tutta la nostra esistenza umana sia a lode della gloria di Dio, conformi al suo Figlio. Questo è È vero per tutti noi credenti, ma guardate che è vero anche per tutti gli uomini che vivono la tribolazione. Ce lo insegna la Chiesa quando ci dice che lo Spirito Santo dà a tutti la possibilità di venire associati nel modo che Dio conosce al mistero pasquale. Tutti in quella croce si possono ritrovare. E allora cos'è il culto cristiano? È quello che Paolo, quando scrive ai Romani, chiama offerta dei nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto. I primi cristiani si sentivano dire dai pagani: ma dove sono le vostre aree, le vostre luoghi dell'offerta, dei riti? E i cristiani rispondevano che noi non abbiamo altari. Meglio la nostra stessa vita ha tanti altari in cui noi celebriamo l'offerta del corpo vivente. L'offerta che è l'altare del lettuccio di un uomo ammalato, che è la scrivania di un ufficio, che è la tavola di una casa. La tavola mensa eucaristica raccoglie e dà spirito a tutti gli altari della vita degli uomini. Questo, Paolo dice, è il culto conforme a quello di Gesù, il Logos di Dio, il Figlio di Dio venuto nella carne e che dentro la carne ha fatto la sua offerta al Padre. La liturgia ci insegna che sulla croce, offrendo il suo corpo, Gesù è diventato altare, vittima e sacerdote. E il vecchio sacerdote dell'Antico Testamento si straccia le vesti, è finito il sacerdozio antico. Il velo del Tempio è squarciato, è finito il Tempio antico. C'è un passaggio e Gesù è il nuovo sacerdote e il nuovo sacrificio. Nuovo perché c'è un cambiamento molto forte che adesso io vorrei ricordare. Il sommo sacerdote dell'Antico Testamento era reso perfetto mediante un rituale solenne di consacrazione. Veniva lavato, veniva profumato, vestito solennemente, era un rituale glorificante. Era quasi innalzato al livello di Dio e perciò separato dal popolo dei peccatori impuri. Gesù, sommo sacerdote, è reso perfetto non perché si separa dai peccatori, ma perché obbedisce al Padre che lo ha mandato e si immerge nel popolo dei peccatori, siede a mensa coi peccatori, fa comunione con loro. E il suo sacerdozio, la sua mediazione, il suo riportare il mondo al Padre è proprio dentro questa liturgia di compassione, di misericordia. Gesù accetta l'abbassamento della morte fino alla morte di croce, immedesimandosi con i malfattori crocifissi fuori dalle mura di Gerusalemme, fuori dal recinto del sacro, ritenuti maledetti da Dio. Gesù sacerdote nuovo perché immedesimato con il popolo che vuole riconciliare con il Padre. Nell'Antico Testamento i sacrifici erano rituali. Si offrivano nel Tempio le vittime animali. Era un modo per cercare di cambiare le disposizioni di Dio che era arrabbiato perché offeso dal peccato degli uomini. Offrendo questi sacrifici si pensava che Dio da arrabbiato tornasse pacificato con l'umanità. Lo scopo era di cambiare le disposizioni di Dio. Gesù non offre qualche cosa di esterno a sé. Qualche cosa di materiale, non fa un rito, ma offre la sua stessa persona in obbedienza al Padre. Il suo è il sacrificio della volontà, il suo pieno abbandono alle disposizioni del Padre di cui lui accetta la perfezione. E allora il suo è un sacrificio personale in cui ha rappresentato tutta l'umanità. In lui eravamo contenuti tutti. La lettera agli Ebrei dice: offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Gesù ha riassunto in sé il gemito di tutta l'umanità e la sua offerta non era per cambiare le disposizioni di Dio, ma per cambiare il cuore degli uomini. e fu esaudito a motivo della sua obbedienza da Dio che lo poteva esaudire e lo ha risuscitato dai morti. Per questo Gesù è sommo sacerdote, causa di salvezza per coloro che gli obbediscono. Ecco, cari fratelli e sorelle, Gesù ha vissuto il culto a Dio nel suo vero corpo. Il Venerdì Santo, nelle nostre liturgie, di solito siamo molto attenti ai patimenti di Cristo, dalle sue piaghe siete stati guariti, e sostiamo generalmente a contemplare questo corpo di Gesù che ha subito e patito nella passione tanto disprezzo, sotto tante forme, lo schiaffo, la legatura delle mani, l'incoronazione di spine per essere deriso come un re di burla, la nudità quando presero le sue vesti, la sofferenza fisica perché con fatica ha portato il carico di una croce pesante. Ma spesso ci sfugge qualche aspetto del culto che Gesù ha offerto il giorno della sua passione. Io voglio ricordare due di questi aspetti. Il primo è il silenzio di Gesù, che è l'amen di Gesù al disegno del Padre, quando lui davanti a Pilato ha rinunciato a difendersi, perché questo avrebbe significato rovesciare le sorti del processo e Gesù sarebbe diventato il nostro accusatore. Ma lui non è venuto a condannare il mondo, è venuto a perdonare gli uomini per riconquistarli al Padre. E allora Gesù tace, accetta il posto della vittima, accetta di essere quella particella innocente da cui Dio potrà ripartire per trasfigurare il male in bene. Gesù è quel resto di bene, quell'unico giusto in una umanità di ingiusti da cui il Padre potrà partire per poter di nuovo restituire a tutti l'innocenza. Ricordiamoci del silenzio di Gesù il Venerdì Santo, è parte del suo culto, della sua offerta. Ricordiamoci di questo silenzio soprattutto quando saremmo tentati di farci giustizia da noi stessi a motivo delle offese, delle ingiustizie, dei fraintendimenti di cui siamo stati vittima. E poi il secondo atto di culto che Gesù nella sua passione offre al Padre per la nostra salvezza, ed è quell'atto di comunione tra Gesù e gli uomini che consiste nel ricevere aceto per poter poi soffiare lo Spirito Santo. Gesù chiede da bere, ho sete. Certo, si tratta della disidratazione tipica di un moribondo. Forse più profondamente è la sete di anime che Gesù vuole salvare, ma il livello più profondo è questo. Davanti a uno che muore per te, potrebbe sembrarti insopportabile il debito della riconoscenza, è troppo. Allora Dio, per poterci donare tutto, ci chiede qualche cosa e ci lascia immaginare che siamo noi a donargli qualcosa, e quel qualcosa è l'aceto, di cui Matteo e Luca dicono che era stato oggetto di scherno da parte dei soldati che, sadici, proprio per una gratuita cattiveria, volevano divertirsi con un moribondo dandogli aceto per stordirlo, e Gesù non lo accetta, non l'ha voluto. Giovanni non collega l'aceto ai soldati e allo scherno, sono i suoi discepoli sotto la croce. Maria, le donne, il discepolo che Gesù amava, e lui dice a loro «ho sete», e qui compare il significato positivo dell'aceto. L'aceto è vino acidulo, che era il tipico vino della povera gente in Israele, che si offriva quello che aveva, che pur essendo povera dava ciò che era nella sua disponibilità a offrire. Molti personaggi positivi nella Bibbia hanno offerto aceto. Ecco, questo aceto, per bagnare le labbra di un morente perché la sua pena non fosse così dolorosa, sono il dono di una umanità che è disposta ad accogliere lo Spirito e a restituire quel povero amore di cui è capace. quel poco di amore possibile. E Gesù può dire: è compiuto, perché ormai nella sua carne ha compiuto la redenzione, l'incontro tra il dono che Dio vuole dare e l'uomo che diventa di nuovo capace di accogliere e offrire un po' di amore. Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo offerto anche il segno del digiuno dal cibo. Soffrire un po' la fame nello stomaco ci fa chiaramente anche sentire qualche cosa che costa, ma è indispensabile che oggi noi sentiamo come nostro il patire degli altri. Se un membro soffre, tutto il corpo soffre. È anche mia la sofferenza di quei due genitori che il 21 marzo hanno perso una figlia infermiera e che oggi temono di perdere un altro figlio cinquantenne. È anche mia la loro sofferenza. Non ci sarà il bacio rituale del crocifisso, io lo compirò per tutti voi in questa liturgia, come anche tanti altri sacerdoti nelle parrocchie della nostra diocesi, nelle chiese del mondo. Però vorrei dirvi, in questo venerdì offrite il culto di Nicodemo. Era un fariseo, maestro della legge. La prima volta si è avvicinato timidamente a Gesù di notte perché aveva paura di compromettersi per Gesù davanti agli altri. Aveva paura di dover rinunciare a qualcosa della sua immagine sociale. Ora, libero dai giudizi degli altri, pubblicamente, trascinandosi 30 chili di mirra, si prende cura del corpo di Gesù. Ecco, cari fratelli e sorelle, noi conosciamo le nostre timidezze e le nostre fughe dalla croce. Quest'oggi cerchiamo di compiere il culto di Nicodemo, offriamo ciò che manca per una più profonda conformità al crocifisso. Compiamo il segno dell'audacia della nostra fede, che non lascia l'amore a metà, ma tutto quel poco aceto di cui dispone, tutti quei 30 chili di mirra, li vogliamo offrire come culto che potrà essere gradito al Padre perché viene dalla nostra stessa carne, dalla nostra interiorità santificata dallo Spirito.